Allora, radiopoderosa.org, siamo qui stamattina, 21 novembre, a chiacchierare con Danilo Bonucci, che è il segretario generale di Torino del NIDIL, e con Enrico Francia, che è delegato, ma ci spiegherà bene lui, delle piattaforme di consegna a domicilio, e poi con Caterina Bonora, che è una collaboratrice del NIDIL. In realtà c'è anche Delfo, ci sono io, Daniela, e c'è Giorgio che fa il lavoro di registrazione. Perché siamo venuti qui? Intanto vi ringraziamo dell'ospitalità, perché ci ha molto colpiti questa sentenza che avete conquistato, che fa sì che il rider, il ciclista che consegna, sia riconosciuto come lavoratore subordinato, il cui orario comincia da quando viene ingaggiato dalla piattaforma a quando finisce. È una conquista enorme. È vero che la sentenza è di primo grado, quindi ci vorrà ancora, però è importante, molto importante, segna un punto che ci colpisce e speriamo che si vada avanti su questa strada. È un'occasione per parlare un po' di queste piattaforme, di questo lavoro. Io poi Enrico credo di averti già visto anche in qualche servizio
Sì,
televisivo, è vero, in cui si parlava sia delle piattaforme sia delle consegne della spesa, eccetera, anche inchieste importanti. E quindi sono a chiedervi alcuni commenti, ma anche di spiegarci un po' com'è la situazione e di capire anche se noi come radio, come mezzo di informazione, possiamo contribuire a far crescere l'attenzione e l'informazione su queste cose. Chi di voi vuole parlare? Enrico, ti passo il microfono. Ecco qua, vai.
sì, la sentenza è molto importante perché appunto da anni che diciamo che non possiamo essere considerati dei lavoratori autonomi. Non lo diciamo per capriccio, ma lo diciamo proprio perché comunque l'algoritmo è un algoritmo discriminatorio e punitivo. Ti dice quando lavorare, ora, giorno e in che condizioni meteorologiche. Io ho incominciato a fare un attimino la battaglia contro l'algoritmo perché comunque ero arrivato a un livello che la mattina la prima cosa che facevo mi alzavo e dovevo guardare il telefonino quanti punti avevo. Non che sono matto che guardo i punti determinano quante ore faccio, le ore determinano il mio guadagno. Quindi era proprio diventata un'ossessione, ma veramente, ma proprio un'ossessione, cioè io mi alzavo, la prima cosa, quanti punti ho?
Perché scusa, la piattaforma alla fine ti scarica addosso la responsabilità ovviamente come un cottimo di quello che guadagni perché più
Certo.
lavori, più hai punteggio, più vai veloce, poi i criteri li dici tu, non lo so, però ti fa diventare, come dire, dipendente da questa forma di organizzazione.
Sì, esatto. Sei dipendente dell'algoritmo perché più corri, più hai la possibilità di ricevere ordini, più ricevi ordini, più hai un punteggio maggiore, più hai un punteggio maggiore, più hai un guadagno. E quindi diventa veramente difficile farlo per diversi anni. In piena pandemia eravamo chiamati gli eroi che poi eravamo solo noi per strada, Glovo non forniva nessuna tutela né a livello di indennizzo se prendevi il Covid, né dispositivi di DP e quindi anche lì dici ma è normale sta cosa qua? Non è normale. Inoltre appunto abbiamo avuto vari infortuni per quanto riguarda la collaborazione con Glovo. Come spiegavamo prima, appunto, Glovo ti riconosce l'infortunio solo al momento che tu sei in consegna. Vai al ristorante, prendi l'ordine, lo metti dentro lo zaino, dal ristorante vai al cliente, sei coperto dall'assicurazione. Al momento che io mi risposto nel punto dove ci sono più ordini, quindi mi ridirigo, se consegno in via Cibrario, consegno, vado in Piazza Statuto perché dico là ci sono più ordini, ci sono più ristoranti. Inciampo, cado, mi faccio male. Glovo mi dice, boh, non sei coperto. Fatti
Fatti tuoi, allora,
tuoi.
la responsabilità. Ma in quei tanti anni che fai questo lavoro, oppure
Inizio.
come hai cominciato anche, dai, se puoi, a raccontarci.
Io ho incominciato perché mi sono trovato un escluso del mondo del lavoro. Un giorno ho visto uno con sto zainino giallo, gli ho detto, ma scusa, ma cos'è sta roba gialla che c'hai sulle spalle? E mi ha spiegato un attimino di Glovo. Non nascondo che ad apertura città di Glovo le condizioni erano migliori, ci coccolavano, perché Glovo doveva acquisire clienti, doveva acquisire i rider, doveva acquisire il mercato. Quindi sì, c'era sempre il discorso di falsa autonomia, ma avevi delle condizioni migliorative, almeno economiche, perché guadagnavi di più. Però nel 2020, appunto subentrando il contratto UGL, hanno abbassato varie tariffe, quindi è diventato veramente un disastro. In più Glovo ha preso mercato, quindi molti più rider, e questi rider devono essere condizionati da qualcosa per collaborare, non possono essere tutti quanti attivi nello stesso momento, e quindi c'è l'algoritmo che ci pensa con un algoritmo punitivo e discriminatorio.
C'è una competizione
tra i vari
rider,
sì,
capisci?
Sì. Certo. E questa competizione
è discriminante,
ma va anche a bloccare le lotte, perché se noi diciamo uno sciopero, c'è cioè magari il rider extracomunitario, è veramente difficile fare un discorso sindacale con i rider extracomunitari. Il rider extracomunitario ti dice no, ma io sto qua un paio d'anni, che poi non è così, perché poi alla fine lo fanno finché durano le gambe, però ti dice no, ma io lo faccio un paio d'anni, guadagno qualcosina e poi me ne torno a casa. E quindi diventa veramente difficile fare un percorso sindacale spiegandogli no, ma guarda che forse ti stanno sfruttando un po' troppo, ti dovresti fermare, cercare di capire cosa sta succedendo e affrontiamo insieme il problema. Però è veramente difficile con i lavoratori extracomunitari.
E sono tanti?
Su Glovo sono la maggior parte.
Torniamo alla lotta tra poveri, diciamo.
Torniamo
tra
lotta,
esatto.
Torniamo tra lotta tra i poveri.
Cosiddetti, chiamiamoli gli stranieri, no, pensano di avere un vantaggio, nel senso di avere una certa autonomia, perché dicono noi se non altro guadagniamo qualcosa, ci serve questo qualcosa, ci serve per inviare dei soldi a casa.
Certo.
E quindi a loro, hai capito, l'unità d'azione nei confronti di chi ti sfrutta viene meno.
Poi torniamo, volevo capire da Danilo Bonucci, che è il sindacato, com'è la situazione sindacale. Stava dicendo Enrico le difficoltà di mettere insieme lavoratori e lavoratrici per le lotte, volevo capire com'era, tanto come ha fatto la CGIL, brava, complimenti, a stare in questo pezzo di lavoro così atipico, così nuovo, no? E poi com'è il rapporto con gli altri sindacati e le lotte in prospettiva, in che direzione vanno. Vai Danilo.
Ma innanzitutto anch'io ti ringrazio per lasciarci questo spazio che per noi è importantissimo, perché come tu dici e diceva prima Enrico, uno dei grandi problemi che noi abbiamo è quello della comunicazione. Quindi noi facciamo un sacco di lavoro, facciamo un sacco di iniziative, ma molte volte abbiamo difficoltà a raggiungere la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. Quindi questa è sicuramente un'occasione che noi abbiamo colto ovviamente con entusiasmo. Noi abbiamo incominciato nel 2018 a interloquire con i lavoratori che facevano le consegne a domicilio, perché prima ancora erano ciclofattorini, erano sostanzialmente un numero esiguo di lavoratori, ma ovviamente con l'aumento dei lavoratori sono anche lì aumentati i problemi, quindi noi abbiamo cercato di contattare questi lavoratori attraverso iniziative che potevano innanzitutto dare delle risposte alle esigenze minime, nel senso che il lavoratore che fa il rider viaggia su un mezzo di trasporto, la bicicletta, che molte volte può avere dei problemi, banalmente buca la gomma, si rompe il filo del freno, salta la catena, eccetera, eccetera. E quindi molte volte, soprattutto lavoratori extracomunitari, hanno diciamo potenzialità economiche ridotte, quindi avevamo detto perché noi non mettiamo in campo un'iniziativa che possa dare una risposta, trovare un luogo dove se il rider ha la necessità di riparare la bicicletta può venire lì. E abbiamo, come si dice, fondato, l'abbiamo chiamata ciclofucina, perché era sì una ciclofficina, ma era anche una fucina di, diciamo, di iniziative, eccetera. E quindi abbiamo inserito qua all'interno della Camera del Lavoro due postazioni per riparare le biciclette. E abbiamo anche cercato di dare un percorso di formazione a questi lavoratori, quindi c'erano un paio di ragazzi che, formati da un compagno nostro che gratuitamente si era messo a disposizione, a formare questi lavoratori, quindi assisterli nella riparazione. Ulteriormente nella quota associativa che ovviamente noi dobbiamo avere, perché ovviamente per l'utilizzo delle nostre strutture bisogna avere diciamo, l'adesione alla nostra organizzazione, ma con una quota sicuramente esigua e consona a questi lavoratori, avevamo anche inserito la possibilità di, oltre a riparare, quindi un luogo dove riparare, anche rivolgersi ad avere magari dei ricambi con delle, diciamo, dei prezzi agevolati, quindi calmierati in questo senso qua. Abbiamo anche fatto delle iniziative contattando alcune comunità di formazione dal punto di vista del, diciamo, qual era il loro diritti e doveri del rapporto di lavoro che avevano e ovviamente dal punto di vista della sicurezza. Quindi in questo senso così abbiamo incominciato ad aggregare questi lavoratori attorno innanzitutto alla conoscenza della propria condizione, dando ovviamente una risposta seppur minima ma alle piccole esigenze. E di qui è nato, appunto, si è allargato il nostro intervento, siamo andati a fare i primi volantinaggi sui luoghi di dove si trovavano appunto i raid, abbiamo cominciato a parlare, abbiamo dato diciamo di volantini anche con più lingue, perché ovviamente la stragrande maggioranza, e in alcuni casi ancora adesso è in base alle piattaforme, sono lavoratori extracomunitari, e abbiamo incominciato ovviamente a proporre dei percorsi che andavano non solo a tutelare la loro condizione ma anche a cercare di fare delle rivendicazioni per migliorare la loro condizione. In questo percorso abbiamo incontrato il lavoratore, abbiamo incontrato Enrico che, come aveva detto prima, lui è da un po' che fa questo lavoro, gli abbiamo chiesto la disponibilità a darci una mano e quindi pian pianino la questione si è allargata. Abbiamo ovviamente aperto, abbiamo fatto il nostro mestiere, quindi abbiamo aperto con le piattaforme dei contatti sindacali, ovviamente per determinare innanzitutto la prima questione, che è la condizione lavorativa, quindi il contratto di lavoro. Qua si è aperta una discussione, perché noi abbiamo, non per come si dice, un capriccio, diceva prima Enrico, ma basandoci sulla norma, noi avevamo individuato quel rapporto di lavoro che attualmente è di lavoro autonomo, un contratto invece di lavoro dipendente. Ma questo perché? Proprio per le caratteristiche di quel lavoro. Quindi le condizioni, le norme e gli obblighi che sono determinati dalla piattaforma. Quindi abbiamo incominciato a rivendicare la modifica della condizione di lavoro di questi lavoratori, aprendo prima, come ho detto, un percorso sindacale, poi vedendo l'assoluta chiusura e indisponibilità soprattutto di Glovo in questo senso, abbiamo deciso di avviare dei percorsi, diciamo, giudiziari, e quindi abbiamo avviato dei percorsi che ci hanno portato nelle aule di tribunale fino alla sentenza, che per me è una sentenza importantissima, che determina non soltanto un punto di arrivo, perché questa sentenza viene da distante, quindi anni di discussione, di analisi, di coinvolgimento, con le difficoltà che diceva prima Enrico di agglomerare dietro un'iniziativa sindacale un numero di lavoratori consono a determinare un potere contrattuale adeguato a far avanzare queste vertenze. Ma io credo che sia un punto di partenza, perché determinato il fatto, sì, ricordavi giusto che è una sentenza in primo grado, quindi potrebbe esserci il ricorso da parte di Glovo, eccetera, ma determina, secondo me, un principio fondamentale da cui partire, nel senso che il lavoratore non è un lavoratore autonomo, perché non può fare quello che vuole, ma un lavoratore dipendente, e come tale va considerato, partendo anche dal suo orario di lavoro. Anche quello che diceva Enrico, che è un altro dei nostri solchi sindacali che abbiamo avviato mai da un bel pezzo, è la questione del riconoscimento dell'infortunio. Perché banalmente, come ricordava Enrico, in un ambito sono riconosciuto un lavoratore, quindi ho il diritto ad essere diciamo, riconosciuto dal punto di vista economico il mio infortunio, se mi faccio male, in un altro ambito, sempre durante la mia prestazione lavorativa, non mi è riconosciuto l'indennizzo. Ecco, anche per questo per noi è inaccettabile questa condizione, quindi questa sentenza ci dà l'opportunità di avere un ulteriore appoggio per proseguire. Come ho detto all'inizio, perché per carità noi abbiamo avuto nel nostro percorso anche, diciamo, degli accordi che hanno in qualche modo non agevolato ma addirittura ostacolato questo percorso. Ricordavo l'accordo di UGL che ha millantato di essere un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore, che invece assolutamente non è così. Glovo ovviamente ha accettato per agevolare la propria condizione, e quindi credo che comunque, come dico, le lotte, la partecipazione, il numero dei lavoratori che, nonostante la grande difficoltà che ha detto Enrico, hanno visto nel sindacato lo strumento di difesa, di tutela e di rivendicazione. Per passare, diciamo, dalla tutela individuale, che è quella del lavoratore autonomo, perché come dicevo appunto la battaglia tra i poveri, ma ogni lavoratore è in competizione con l'altro, quindi passare dalla tutela individuale alla rappresentanza collettiva. E anche secondo me una modifica dal punto di vista di approccio, ma anche culturale, di questi lavoratori, che hanno capito che molto probabilmente attraverso il sindacato, che non esclude la tutela individuale, ma determina e vuole una rappresentanza collettiva, perché i diritti devono essere uguali per tutti come soggetto. Con le altre organizzazioni abbiamo un ottimo rapporto, con Will Temp per quanto riguarda il settore del lavoro atipico e Felsa CISL abbiamo ottimi rapporti. Abbiamo noi però un insediamento molto più corposo, in quanto molto probabilmente, a parte che abbiamo incominciato per primi, quindi noi siamo stati i primi a essere sulla piazza, ma anche perché probabilmente la CGIL in questi anni ha determinato un percorso chiaro e definito, e con questi lavoratori ha costruito anche un rapporto di fiducia. Quindi con le altre organizzazioni noi lavoriamo bene, assolutamente le iniziative che facciamo sono sempre unitarie, con queste caratteristiche.
Adesso, mentre Danilo parlava, stavo pensando che ho letto nei mesi passati di altre sentenze, mi pare su Milano in particolare.
Su Palermo.
Anche Milano, mi ricordo Vitale, Druetta, possibile, cito i due avvocati, mi sembra. Un'altra sentenza forse più recente anche su Torino. Ecco, lo dicevo per dire che in effetti tra organizzazioni varie e tra gruppi vari, però mi pare che ci sia questa convergenza sul punto del lavoro. E la cosa che mi torna in mente, che non so se vi ricordate, che anni fa, 15-20 anni fa, non mi ricordo più, ma sui call center il punto era esattamente questo anche, non esattamente perché il call center è diverso dalla consegna, no? Però il punto era capire se i lavoratori e le lavoratrici dove erano nel rapporto subordinato o dove non erano. Era quando telefoni tu sei subordinata, quando ricevi la telefonata invece non ti paghiamo. Cioè questo tema qui del lavoro che smette di essere legato a un datore di lavoro, a un padrone che si assume la responsabilità, ti contrattualizza e il tuo tempo è quello, è il tema ricorrente. Sto pensando adesso, per dirvene un'altra, che sul tema infortunio, che sembra un po' come se tu dicessi stai lavorando solo quando sei in consegna e non quando sei che ti stai recando, non so, nelle comunità gestite da cooperative, cioè non quelle gestite dal pubblico, la notte, che a noi quando lavoravo era pagata, nella comunità non viene pagata perché diventa un turno passivo. Cioè c'è questo, in generale nel nostro mondo mi pare che c'è questo modo di sfruttare lavoratrici o lavoratori proprio rubandogli tempo di lavoro, riconoscimento di quello che fanno come operatività loro in ambito lavorativo. È un tratto che dovrebbe aiutarci a lottare tutti insieme alla fine, no? Perché tu faccia il ciclista di consegna, che tu faccia appunto il call center o un altro mestiere, in realtà i punti su cui ti attaccano sono un po' questo tema che dicevi anche del lavoro, del aiutare a non concepirsi come lavoratore singolo, ma come collettivo di colleghi è un salto di qualità importante. Volevo fare questa domanda anche, che mi è venuta così, ma i lavoratori non italiani, stranieri, hanno il permesso di soggiorno? Due punti: il loro contratto o non contratto, il loro lavoratore autonomo, gli garantisce la permanenza in Italia in termini di permesso di soggiorno o no? O sono irregolari?
Sì, i lavoratori extracomunitari sono quasi tutti in asilo politico.
Richiedenti asilo.
Quindi il contratto di Glovo non comporta nessun beneficio a loro, perché comunque essendo autonomi non hanno diritto a richiedere documenti con quel tipo di contratto. C'è da sottolineare che anche nonostante le applicazioni continuano a dire che stanno provvedendo per il fatto del caporalato, continua a esistere, anzi molti rider Glovo si sono spostati in Just Eat, hanno ceduto i loro account ad altre persone. Ceduto vuol dire che molte volte te lo do perché tu sei senza documenti e ti lascio lavorare, altre volte purtroppo mi dai la cagnotta e io ti faccio lavorare col mio account.
E questa è una forma di caporalato?
Sì, Deliveroo non ha attuato nessun contrasto sul caporalato, infatti ognuno si può loggare quando vuole perché non ha neanche un calendario, è free lodging. E non c'è nessuno strumento per contrastare questo caporalato. Uber, dopo la condanna che ha avuto, si è adeguata un attimino e sembra quella, almeno su questo lato qua, quella un po' più severa, che fa più controlli. Glovo, Danilo se lo ricorderà benissimo, abbiamo avuto vari problemi per quanto riguarda il riconoscimento facciale. Riconoscimento facciale, noi abbiamo avuto intestatari di conto che venivano bloccati perché avevano un sistema che non funzionava, non li riconosceva, quindi li venivano bloccati e stavano mesi e mesi e mesi senza lavorare.
Enrico, tu parli con dei termini e descrivendo delle condizioni che per chi non è dentro questo mondo sono difficilissime da capire, che è importantissimo il fatto che tu esista in primis, due, che spieghi e che parli di queste cose, perché chi sta fuori da cittadina, da consumatrice, è meglio se lo sa quali sono tutti i passaggi, quali sono le complicazioni, le condizioni che ci sono lì dentro. Quindi grazie moltissimo, però penso che dobbiamo fare un lavoro più preciso in cui vi mettete e ci descrivete, ci fate capire quali sono i punti. E c'è un problema di, come possiamo dire, alleanza tra consumatori, cittadini prima di tutto, e consumatori e lavoratori di questo settore, no? Spesso tutto si riduce al fatto che mi porti la roba, se sono, capisco, posso darti una mancia, ma non è questo il punto, no? Bisogna sapere qual è il contesto, per cui le cose che dicevi vanno spiegate. È difficile capire com'è il meccanismo. Prima abbiamo chiacchierato due minuti, no? E tu stavi descrivendo il tema della dipendenza dalla piattaforma, no? Poi devo chiederti una cosa sulla piattaforma, cioè con chi parli quando devi andare a fare la contrattazione, se sta piattaforma diventa un individuo, qualcuno in carne ed ossa, no? No, che anche quello è un tema importante perché lavora sull'interiorità della persona, sua esistenza, no? Così come si diceva prima, scambiando, e questo è un altro tema su cui magari, se poi anche Caterina vuol dire qualcosa interessante, c'era questa pubblicità, mi pare di Glovo, non me lo ricordo questo, dove il consumatore diventa onnipotente, vuoi questo? Basta che fai quest'altro, che schiacci, vuoi quest'altro? E cambiano le situazioni, in tutta la tua vita puoi, basta che che tu abbia quattro soldi prima di tutto, perché sennò non consumi, ma poi dopo che ti rivolgi a questa piattaforma che è una specie di Dio che soddisfa tutti.
No, appunto stavo dicendo della dipendenza che creano queste applicazioni. Nel mio caso, vabbè, litigi con la moglie, perché comunque 7 giorni su 7 non è mai un giorno di riposo. Quindi ti dice, ascolta, ma il sabato sera andiamo da qualche parte? No, vado a fare Glovo perché devo guadagnare. Nel fatto degli extracomunitari è ancora molto più grave, perché non riescono proprio a integrarsi nella nostra società, non riescono a frequentare dei corsi di studio, non riescono, ma proprio l'italiano, cioè roba base. Abbiamo lavoratori extracomunitari che non sono in grado di leggere un documento o di leggere un'email, e loro l'unica cosa che fanno è pedalare dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera. E quindi questa è un'altra piega della società. Un'altra grossa piega è appunto che non tramonto avremo un sacco di pignorati, perché comunque con 3,50 euro consegna non riesce a pagarti le tasse, INPS, INAIL, tutto quello che c'è. E quindi avremo una grossa flotta di rider che anche quando finiranno di fare il rider dovranno scontare il debito che hanno contratto facendo il rider.
Cioè?
E l'agenzia delle entrate prima o poi ti viene a bussare a casa.
Sei autonomo e devi attraversarti.
E le prime cartelle stanno già arrivando, quindi parliamo di cartelle da 7.000, 8.000, 9.000. Questo è un altro grosso problema che prima o poi faremo i conti.